Sei il Cristo. L'Evangelista Marco è molto scarno, ma se andiamo a riprendere lo stesso episodio negli altri Evangeli, troviamo più ricchezza di particolari. Cristo che li porta, ecco, in un ambiente dove possa ben capire Pietro e i compagni, a Cesarea di Filippo. Dove sta Cesarea di Filippo? Non sta lungo il mare di Galilea, in pianura, sta in montagna, su verso i confini con la Siria, dove ci sono le montagne rocciose. E perché Gesù li porta lassù? È furbo, è Gesù intelligente. Perché l'ambiente faccia loro capire il profondo significato delle loro parole. Perché questo episodio non finisce qui. Dopo questa affermazione di Pietro, tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivo, Gesù promette a Pietro di farlo capo della Chiesa. Tu sei Kefa, non dice Pietro, Kefa, Kefa in greco vuol dire pietra. Tu sei Pietro, come questo è sopra il capo tuo, dovrà ricordarselo bene. E su questa Kefa io piazzerò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno. In questo ambiente ideale, per poter capire, avviene questo episodio. Curiosissimo. Pietro gongola, si sfrega le mani dicendo: quanto so bravo, Signore, tutti dicono tu sei Giovanni Battista, tu sei, io so chi sei, sei il Cristo, negli altri Evangeli, il figlio del Dio vivo. La risposta è precisa, 10 con lode. Ma Gesù lo smorza subito. E gli dice: Pietro, questa cosa l'hai capita non per la tua intelligenza, per il tuo acume, ma perché il Padre te l'ha rivelato. Uno, in cassa e zitto. Ma quello che segue dopo è molto più interessante. Quando Gesù comincia a mettere a fuoco il concetto di Messia, e Gesù sempre lo associa al servo di Yahweh, di cui parla Isaia. La prima lettura è un piccolo tratto dei Carmi del Sermone di Yahweh, dove l'Isaia profeta, 600 anni prima, descrive la passione di Gesù. Gesù, davanti all'entusiasmo di Pietro, e lo smorza, gli dice: Pietro, guarda, tu del Messia non hai capito niente, te lo dico io chi è il Messia. Pietro rimane sbalordito e dice: dovrà molto soffrire, rifiutato, sputacchiato, crocifisso, morto, ucciso e 3 giorni dopo risorgere. Pietro rimane sconvolto. Dice: ma Gesù, ma sei fuori di testa? A Pietro non va giù questa visione del Messia, anche perché era la visione normale del mondo giudaico. Il Messia, da questa concezione, era sempre associata, da sempre, ad un Messia politico, militare, che avrebbe sconvolto i nemici, distrutto gli avversari, che avrebbe ricomposto la pace in Palestina, che avrebbe cacciato i romani invasori. Era questo il concetto normale che passava fra la gente. Quando Cristo dà un concetto diverso, di un Messia non vincitore ma sconfitto, non di un trionfatore ma crocifisso, sputacchiato e reietto, e Pietro non ci sta, si vede proprio messo a nudo. E prende un'iniziativa sbagliata. Prima tutto gongolante, felice. Adesso Gesù gli dice: ascolta. Pensate, Pietro ha avuto il coraggio di passare davanti agli altri, affrontare Cristo e dirgli: oh, non è così. Gesù, ascolta, apri le orecchie, intendi bene, quel che ti dico. Prima di tutto, vieni dietro le spalle mie. Carino, bello sto gesto di Gesù. Lui era avanzato davanti, adesso passa dietro, comando io. A volte dico le cose giuste. Pietro umilmente si butta dietro e fa: Gesù. E Gesù risponde: tu sei un demonio, perché tu pensi secondo gli uomini e non secondo Dio. Prendi su e porta a casa. Povero Pietro, davanti a tanta gioia iniziale, si vede sconfitto e messo a tacere in modo brutale. Non gli dice: guarda che non è così, no, sei un demonio, tu mi stai ostacolando la missione, non capisci, perché tu usi il linguaggio degli uomini che è opposto al linguaggio di Dio. Vedete, negli anni 70, quando io insegnavo al liceo, andava in vigore una scuola chiamata la scuola di Francoforte, con un tizio che si chiamava Horkheimer. Questa scuola, atea, espresse un concetto di un bisogno dell'uomo, di ogni uomo, quel bisogno che l'uomo ha di un diverso da sé, di un assoluto, di un Dio che non, di cui non si sapevano i contorni, e lo chiamavano il bisogno di un totalmente altro. Ma non era Gesù Cristo, chiaro? Però vedete, nella concezione filosofica di questi signori, Dio era una proiezione della loro intelligenza, non era un'entità a sé, ontologicamente presente. Era il bisogno di un Dio da inventare con la capoccia umana. Vedete? Quindi una cosa è il teismo con la T come Torino, e una cosa è il deismo come Domodossola. Il teismo è la concezione di un Dio realmente esistente al di là e al di fuori dell'uomo, esistente per conto suo. Il deismo invece dei filosofi con la D è la proiezione di un bisogno dell'uomo di crearsi un Dio al di fuori di sé, diverso dall'uomo. Quindi per i deisti non esiste un Dio oggettivo, ma un Dio soggettivo come proiezione e bisogno dei miei bisogni. Mentre invece Dio esiste per conto suo, quindi deismo e teismo. Vedete, non potevano questi filosofi capire l'esistenza di un Dio oggettivamente diverso dall'uomo e al di fuori dell'uomo. Vedete, per loro non era Gesù Cristo. Noi gli diciamo, caro Horkheimer e cari filosofi tedeschi, il Dio che voi cercate come esigenza dell'animo esiste realmente, si chiama Gesù Cristo. Quel Gesù Cristo che è venuto e si è chiamato Messia, ma non nel senso di Pietro o dei giudei, era un totalmente altro anche per loro. Non era il Dio, il Messia condottiero, guerriero, vincitore, trionfatore, no, era un Dio diverso, totalmente altro dalla concezione petrina e dalla concezione giudaica. E Gesù lo viene a dire, e con chiarezza, citando il profeta Isaia: io sono venuto per soffrire, per essere rifiutato, per essere crocifisso, per essere ucciso, per essere svillaneggiato. Stop, poi comando io. Dopo la morte c'è la risurrezione. Quindi vedete, il totalmente altro di Horkheimer è il totalmente altro di Pietro e dei giudei. Chi è Gesù Cristo? Vedete, non è una cosa astratta, è una realtà. È un Dio presente in mezzo a noi. Non è un ricordo storico, è una realtà viva. Vedete, questo totalmente altro vero, cosa ci dice? Che Gesù è venuto a portarci una rivoluzione, ma non quella che normalmente si intende fra gli uomini. È venuto a sovvertire tutti i valori o pseudovalori esistenti per darcene i nuovi, i suoi valori, che sono i valori oggettivi e divini ed eterni. Vedete, nelle rivoluzioni umane tutte avviene questo processo. Si lotta per vincere, per dominare. Tutti fanno così, no? Lottiamo, vinciamo, comandiamo e dominiamo il potere. Gesù Cristo ha sconvolto questa logica umana. Si lotta, non si vince per dominare, ma per servire. Il figlio dell'uomo è venuto per servire, non per essere servito. Il figlio dell'uomo è venuto a lavare i piedi, e quello che ho fatto io, maestro e signore, fatelo anche voi. Il più grande tra voi sia colui che serve. Notate il capovolgimento della logica umana. Vittoria, dominio e potere. In Cristo invece c'è lotta, sconfitta e servizio. Bello. Sant'Agostino dice che Gesù Cristo è vittorioso. Dice Christus victima quia, victor quia victima, traduco. Gesù Cristo è vincitore perché si è fatto vittima, non perché si è fatto dominatore. Ecco la logica sconvolgente che Gesù ha portato. Gesù ha portato lo sconvolgimento di tutti i valori. È venuto a deludere gli uomini. Questo totalmente altro disattende i pensieri, i desideri degli uomini di allora e quelli di oggi. Gesù non è al di sopra delle aspettative umane, è al di sotto. Non lotta per dominare, ma lotta per servire. Amici, questo è il cristianesimo. Questo è il cristianesimo. Il Papa, c'è scritto nella storia, come si chiama il Papa? Il servitore degli uomini. Perché Cristo è stato al servizio degli uomini. Lo capite, amici, perché il cristianesimo ha una forza dirompente? Quando è venuto, ha spaccato il mondo romano, L'impero romano è crollato perché era corrotto come quello di oggi, ma è stato distrutto per la potenza interna del cristianesimo, per la validità dei suoi principi. Quei principi che Cristo portava erano sconosciuti. Questi qui, lotta, servizio, non dominio, ma amore. Amici, vedete, Gesù Cristo non è venuto per dare la ricchezza dai ricchi ai poveri, chiaro? No, non è venuto per far passare la ricchezza dagli uni agli altri, no, non è venuto per dare la ricchezza economica a quelli che sono diseredati, no, amici, non ci confondiamo le carte, Gesù Cristo è venuto a portarci i veri valori, che non sono questi, il passaggio da A. Quando noi facciamo questo passaggio dai ricchi ai poveri, poi diventano ricchi e i primi diventano poveri, non risolviamo niente. Gesù è venuto a dirci un'altra cosa, amici, con le beatitudini, e voi le conoscete, che sono la magna carta del cristianesimo, è la carta d'identità che dovremmo portare in tasca per farci riconoscere. Beati i poveri di spirito, che non sono gli imbecilli o i dementi, che non sono i poveri economicamente, come vi dissi domenica scorsa, che non hanno la casa, il vestito e il cibo. Oggi si aggiunge l'istruzione, la cultura. Cristo non parla di questi. Cristo parla dei poveri che nel loro cuore si sentono talmente piccoli davanti a Dio da affidare la loro vita al Signore totalmente nelle sue mani. Questi sono i poveri, ed ecco Francesco, ed ecco Teresa di Calcutta, ecco Giovanni Paolo II, ecco tutti i santi, no? Ci fanno poveri. Ma poveri dentro, che rinunciano. San Francesco ha rinunciato alle ricchezze, non tutti possono fare come Francesco, amici, vendere e poi donare, perché la ricchezza se non si produce non si divide, attenti al pauperismo che anche oggi va di moda, pauperismo, tutti poveri per essere miseri, poveri di scelta, non poveri per necessità, questo che conta. Io mi faccio povero, io posso avere miliardi ed essere povero. Mi ricordo quando mia sorella fece i voti con Madre Speranza, le disse, facendo il voto di povertà come tutte le religiose, dice: madre, guarda, io ho un orologio d'oro con il cinturino d'oro, è dono della mia mamma, io lo do, faccio il voto di povertà. La Madre Speranza le disse: figlia mia, tu sei attaccata a questo orologio? No, allora tienilo. Vedete, io posso tenerlo, ma senza attaccarvi il cuore. La povertà di spirito non è farsi poveri anche miseri, ma è pur possedendo ricchezze, che diceva Francesco ai frati di allora, quelli di oggi non lo so, tutto possedete senza aver niente, nihil habentes et omnia possidentes. Questa è la povertà di spirito, ma capite, questa è un'autentica rivoluzione. Farsi poveri per scelta è virtù, essere poveri per necessità è miseria, e lo dobbiamo combattere con tutte le forze. Beati i miti, sconvolgente, in un mondo di arroganti come il nostro mondo di oggi. di scalatori, di tagliatori di gambe e di vestiti, di delatori ingiusti presso i superiori per farsi carriera. Ho visto piangere in settimana, amici, ho visto piangere lacrime amare per l'ingiustizia nei confronti di una persona da parte dei suoi superiori, ingiustamente, per invidia, per gelosia e per altro che non sto a dirvi. Amici, il nostro mondo, vedete, Gesù Cristo è venuto per cambiare questo mondo qua, un mondo di putredine, di scorrettezze, di sporcizia. Beati coloro che si fanno miti per virtù, ma non stupidi, ma non sono prepotenti, arroganti. Domenica vi dicevo, guardate il mondo del benessere, i nostri figli, schifati del frigorifero pieno, schifati della carne che abbonda sulle nostre mense, schifati di 3, 5, 7 portate. Ho sentito in certi ristoranti 5 portate di primo piatto. E che mangerà sta gente? Questa è un'offesa al mondo intero. 5 primi, come si fa, amici, in un ristorante 5 primi? È follia! Accade anche questo. Cristo dice, beati i poveri, beati i miti, beati coloro che hanno la misura della vita, coloro che hanno il cuore aperto, che sanno mettersi nei panni degli altri, beati quelli che sono puri di cuore, che sono trasparenti come il cristallo, beati quelli che amano la giustizia, beati quelli che sono non pacifisti, come si dice oggi, o peggio ancora pacifinti, bello, ma pacificatori, quelli che hanno la pace nel cuore per trasmettere agli altri. È un'altra cosa quella di oggi, quella che ho conosciuto nel 68, cioè, è un'altra cosa, un'altra cosa. Questi sono i pacifinti, i pacificatori sono un'altra cosa, quelli di Cristo, quelli che veramente sono in pace con se stessi, con gli altri, con Dio, e la trasmettono agli altri. Beati gli umili, che si fanno veritieri. Amici, ma questo è un programma terribile di Gesù Cristo. Le beatitudini. Vedete, queste beatitudini sono la spiegazione di quello che Cristo ha detto a Pietro, a Cesare di Filippo. Se tu mi vuoi seguire, Pietro ha drizzato le orecchie, mogio, cioè, dimmi maestro, ascolta, devi rinnegare te stesso. Che vuol dire? Il verbo che si usa, che usa Gesù Cristo, non è tradotto molto bene in italiano. Rinnegarsi vorrebbe dire decentrarsi, deassolutizzarsi, desmentirsi, smentirsi di essere ed essere un'altra cosa. Vedete, Gesù vuol dire tu devi essere una persona innanzitutto intelligente. L'egoismo, ecco la traduzione più perfetta, l'orgoglio, l'egoismo, lo devi rinnegare per metterti al servizio degli altri. Tu non sei la persona più intelligente, più capace, non sei sempre il numero uno, sempre incensato. Tu devi essere come me che lava i piedi, devi servire. È un concetto che non entra facilmente, amici, nella nostra coscienza e nel nostro cuore. Devi decentrarsi. Oggi gli moderni psicologi o psicoterapeuti, quando vanno delle persone per curarsi, la prima cosa che lo psicoterapeuta dice è tu devi decentrarsi da te, cioè devi smentirti quello che sei, che credi di essere, per essere un'altra persona. Devi essere capace di dire ho sbagliato, capito? Ho sbagliato, scusami, ho sbagliato. Questo vuol dire Gesù, rinnega te stesso, non rinnegare la tua identità, ma rinnegare il tuo ego. Ego, il mio io, che è sempre il numero uno, che sta sempre in cima alla scala, quello che comanda, che presume. Attenzione, e oggi è terribile l'egoismo e l'orgoglio degli uomini, a tal punto di dire al Padre Eterno, ti buttiamo giù e ci mettiamo noi. La seconda cosa che Cristo dice, prendi la tua croce. Anche qui, per esempio, il verbo tradotto è sbagliato. Questo verbo che noi usiamo in italiano significa come prendere da rassegnato, da condannato, tanto la vita è così, piega le spalle e ti mettiamo la croce sopra. Non è questo il significato di Gesù Cristo. Il verbo usato da Gesù è un verbo attivo, cioè tu prendi tu, afferra, non ricevi supinamente da schiavo. Bello! Prendi la croce, prendi tu l'iniziativa e valorizza la croce, bello, valorizza la croce. Perché la croce è un momento di crescita, perché la croce ti rende più uomo prima e più Dio. E se l'ho fatto io, Gesù Cristo, fallo anche tu, no? Amici, qui non ci sentiamo. Quando ci viene qualche cosa fra le spalle, la prendiamo come dei condannati. Gesù mio, ma che t'ho fatto? Ma quante volte ho sentito sta cosa? Manca avessi bastonato il legno della Santa Croce. Ma che t'ho fatto, Padre Eterno? Cioè, ti prende una malattia. Cioè, ma che t'ho fatto? Pensate, la malattia come condanna, come vendetta di Dio. Queste sono cose pagane. Non sono cristiane, amici, non sono cristiane queste cose. La sofferenza fa parte del gioco. Le macchine si rompono tutte, sappiamo quanto costa il meccanico, no? Chiaro? Anche il nostro corpo si rovina con l'andare del tempo, anche con tutte le precauzioni possibili. Mettetelo nel conto, capito? Mettetelo nel conto. E se non mi fate come quell'omino, 100 anni, Giovanni, vado a dargli l'estrema unzione. Sor Giovanni, come va la vita? Giria bene. Perugino carino, bel Perugino. Perché? Che vi succede? Se mi cominciano a fare male le gambe, saria ora. Gli disse, saria ora. 100 anni si lamentava per il dolore delle gambe. Come una punizione. Sono cose sbagliate queste, amici. Non è questo il concetto di Dio e della sofferenza. Allora Gesù Cristo che ha fatto? Non ha fatto niente? Un condannato del Padre Eterno? Un maledetto? No. Ecco. Gesù dà le condizioni per seguirlo. Rinnega te stesso, 1. 2, prendi, afferra attivamente la tua croce. Vedete, c'è uno scrittore che dice, francese, Léon Blois, dimmi quanto sei capace di soffrire e ti dirò quanto sei capace d'amare. Ve lo ripeto? Amici, scriviamola nel cuore questa parola. L'amore è sacrificio, è crocifissione. Quando facciamo il corso ai fidanzati, cara Monica, quante volte l'abbiamo ripetuto ai nostri fidanzati, citando Gibran, il Khalil Gibran, come l'amore ti crocifigge, così ti esalta, così, come ti pota, così ti matura. Non c'è niente da fare. Amici, l'amore vero è sofferenza, è dolore. Chi è capace di amare è capace di soffrire. Chi è capace di soffrire è anche capace di amare. Coloro che non sono capaci di soffrire sono degli egoisti incapaci di amare. Punto e basta. La vita la conoscete come me. Cristo è venuto a dirci cose terribili. Io sono venuto per portare la guerra. E noi Gesù Cristo ne abbiamo bisogno, già ce n'è troppa fra noi. Non la pace. Io vengo a dividere le famiglie, 2 contro 3, 3 contro 2, il padre contro il figlio, la suocera contro la nora. Non c'era bisogno di Gesù Cristo per questo. Amici, ma che vuol dire Gesù? Gesù è la verità. Mentre l'amore ci unisce, la verità ci divide. Amici, non è che tutto va bene, Non è che va bene per tutte le stagioni. L'essere musulmani, cristiani, buddisti è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Gesù dice, io sono venuto per portare il fuoco sulla terra. Sembrerebbe un guerrigliero Gesù Cristo, ma non è così. Vedete, il cristianesimo che lui ci ha portato è un cristianesimo di entusiasmo. Ma per essere entusiasti della fede ci vogliono due cose. Un grande cuore e dei grandi ideali. E voi sapete che il cristianesimo ci dà tutte le armi per raggiungere la perfezione, la conquista della felicità, della giustizia, della sapienza, della perfezione, della immortalità. Tutte conquiste che soddisfano la sete del nostro cuore. Vedete, ho letto, ogni tanto, amici, guardate, il Signore proprio mi fa tornare alle fonti della mia giovinezza. Ho letto un librino che non avevo mai aperto, l'avevo sfogliato negli anni 60. Era un libro prodotto alla Pro Civitate Cristiana da Don Giovanni Rossi, a quei tempi bellissimi, no? Ma sentite che bello che ha scritto un autore. Dice, il cristianesimo è l'unico sistema per rinnovare la giovinezza. È una scuola militare, dura carriera, ma splendida. Ti insegna la fede dell'invisibile, dell'impossibile e dell'inafferrabile. Ti insegna l'arte del comando a se stessi senza ossessione, l'arte della conquista senza rapina. Ti insegna l'atletica dello spirito, essere agili fra le tempeste del mondo. È una scuola di entusiasmo. Non troverai mai un santo melanconico, pessimista, rinunciatario e sfiduciato. Sentite la ciliegina. C'è più amore in una cella di una carmelitana scalza che in una sala da ballo di un tabaret. Come ci fu più gioia nel cuore di Teresina di Lisieux che nel cuore angosciato di Gabriele D'Annunzio, che tutti conosciamo. Amici, quando questo entusiasmo e questa fede diventa dirompente, cosa ci insegna? Ci insegna ad evitare la presunzione senza cadere nella disperazione. Ci insegna a non preoccuparsi del pane quotidiano, pur cercandolo con tenacia. Ci insegna ad essere prudenti come i serpenti, furbi come i serpenti, ma semplici come le colombe. Ci insegna che dobbiamo essere sempre in cammino per raggiungere la perfetta letizia di cui parla Francesco d'Assisi. Nel dolore, ma ivi è perfetta letizia, scriveva Francesco. Amici, essere cristiani è tanto duro, eh? Oggi pensate la discriminazione in Italia. Aspettate per anche peggio. Perché sei cristiano, fedelissimo al tuo lavoro, ti schiaffo fuori. Si combattono le opinioni, si combattono la religione, si combattono i pensieri, non i comportamenti, quelli sono giusti. Ma perché sei cristiano non ti diamo la giusta valutazione. In Italia, quante ne ho viste anche a Perugia queste cose? Quante ne ho viste? Amici, ci insegna il cristianesimo a vivere sereni tra i flutti della maldicenza e i rovesci dell'ingratitudine. Ma, come dice il Cantico dei Cantici, l'amore supera tutto, anche la morte. E neppure i fulmini possono essere toccati. Il fulmine di Dio, l'amore più tenace delle passioni e più tenace della morte. Quando i cristiani irruppero nell'impero romano, che hanno fatto? Li hanno derisi e uccisi. Ricordate le persecuzioni per 3 secoli. Ma la storia ci dice che questi conquistatori di un nuovo mondo furono i donatori della vera gioia, della vera sapienza. Quindi se noi abbracciamo il cristianesimo vero, quello di Cristo, noi non possiamo sentirci dire da Gesù Cristo tu sei Satana, perché non pensiamo secondo gli uomini, ma pensiamo secondo Dio.